Il 21 luglio del 2021 è apparso sul sito informatico del Cremlino un articolo a firma Vladimir Putin dal titolo Sull'unità storica dei russi ucraini. Il documento risulta particolarmente rilevante per meglio comprendere la visione geopolitica e geostorica del presidente della Federazione russa, non solo in rapporto all'attuale situazione di conflitto in Ucraina, ma anche in considerazione della progressiva espansione della NATO verso Oriente, della restrizione dello spazio di sicurezza di Mosca e delle relazioni della stessa Mosca con le repubbliche ex sovietiche. Dunque, cercherò di analizzare punto per punto questo documento, anche ponendolo in contrasto con i concetti strategici elaborati dall'Alleanza Atlantica, dalla NATO, sia nel 1999 che nel 2022. Prima di iniziare con l'analisi, mi pare opportuno dover fare una premessa. Vladimir Putin può piacere o non piacere, e non è di certo mio compito fargli acquisire nuove simpatie o antipatie, non è questo il lavoro del geopolitico. Tuttavia bisogna riconoscergli la capacità di identificarsi totalmente con lo Stato che rappresenta. La difesa della Russia in ogni suo aspetto è la pietra angolare del suo operato e Putin rappresenta in qualche modo il capo dello Stato nel senso più pieno del termine, la sua personalità è fusa con la cosa pubblica, un qualcosa che in Occidente non si vede quasi più, ad onor del vero. Seconda premessa. La struttura delle relazioni internazionali è nominata dall'anarchia. Nonostante i continui richiami all'ordine internazionale basato sulle regole che si trovano nei documenti strategici del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, nelle ricerche dei think tank nordamericani o negli stessi documenti della NATO, l'ordine internazionale si fonda sulla legge del più forte. Già Stalin a suo tempo affermava che i trattati internazionali non fossero altro che carta straccia, che l'unica cosa che conta è la forza, la mera forza bruta. Dunque, l'ordine internazionale americano-centrico in realtà è una sorta di stato di natura hobbesiano, in cui gli stati, almeno quelli che cercano di non soccombere di fronte al più forte, sono condannati o costretti a preparare la guerra per diminuire il rischio di essere attaccati da quello che viene definito il poliziotto globale. Pensiamo alla Corea del Nord, che si è dotata di armi nucleari dopo che George W. Bush nel 2002 la dichiarò stato canaglia meritevole di essere punito alla pari dell'Iraq di Saddam Hussein, che infatti venne attaccato dalla cosiddetta coalizione dei volenterosi nel 2003. Apro una breve parentesi, visto che la stessa Ucraina inviò un contingente militare durante l'occupazione occidentale dell'Iraq e tra il 2003 e il 2008, negli anni delle presidenze di Leonid Kuchma e di Viktor Yushchenko, l'Ucraina ha inviato in Iraq in totale circa 5.000 militari. Dunque, la sopravvivenza in quest'ordine internazionale rende necessaria, in questo tipo di ordine internazionale, rende necessaria una buona dose di aggressività. Gli Stati Uniti sono i primi a saperlo, avendo contribuito a creare questo ordine internazionale ed essendo loro stessi basati su un ordine, su un logos filosofico-esistenziale che prevede una sorta di bisogno quasi fisiologico del conflitto. Dal 1780 ad oggi gli Stati Uniti sono intervenuti all'estero ben 452 volte. Oggi però viviamo in un momento di transizione da un sistema unipolare ad uno multipolare. Tale transizione è data dal fatto che nuove o vecchie potenze, Cina e Russia in primis, a causa della loro accresciuta influenza sul piano globale, stanno cercando di riorganizzare un ordine che appunto si fonda sul potere statunitense di imporre veti, sanzioni e di intervenire unilateralmente laddove gli interessi geopolitici lo richiedano. Questo ci porta ad una terza premessa, perché la visione geopolitica di Vladimir Putin è in qualche modo un prodotto del momento unipolare e di alcune umiliazioni alternate ad alcuni successi come quello in Georgia e in Cecenia, che la Russia ha dovuto subire dai primi anni 90, ovvero dal momento dell'implosione dell'Unione Sovietica, fino alle aggressioni alla Serbia nel 99, all'Iraq nel 2003, alla Libia nel 2011 insieme alla Siria e dal golpe in Ucraina del 2014. Lo chiamo golpe, non rivoluzione, perché la stessa ideologa del movimento azovita attuale, Olena Semeniaka, l'ha definito come tale. E va da sé anche che il più influente politologo statunitense, John Mersheimer, il teorico del realismo offensivo, già nel 2014 sostenne la tesi che la crisi ucraina venne causata dall'aggressività occidentale verso la Russia. Ancora nel 1928, 1998, scusate, Boris Yeltsin addirittura arrivò a pregare Bill Clinton perché questo non attaccasse la Serbia. Naturalmente, naturalmente non servì a nulla, come sappiamo, e la Serbia venne attaccata per ben 78 giorni dall'Alleanza Atlantica. Tra l'altro, già nei primi anni 90, l'Occidente sostenne apertamente la Croazia contro l'ex Jugoslavia. E sostenne anche alcune milizie jihadiste in Bosnia e Erzegovina più o meno nello stesso periodo. Tra l'altro, portando nei Balcani miliziani, mercenari di varia natura, jihadisti, ultranazionalisti e così via. Il 24 aprile 1999, inoltre, l'Alleanza Atlantica elaborò un nuovo concetto strategico che ampliava le aree in cui si riteneva legittimata ad intervenire. Queste dal 1949 erano principalmente, anzi unicamente, l'Europa, il Nord America e l'area dell'Atlantico. Dal 1999 in poi, però, la NATO si sente legittimata ad intervenire anche autoveria, ovvero anche nella zona di influenza della Russia. Col nuovo concetto strategico del 2022, la NATO si ritiene legittimata ad intervenire anche in caso di attacchi nel cyberspazio, di fatto allargando allo spazio digitale le aree in cui si può fare la guerra. Ora mi pare opportuno anche dover ricordare un'altra cosa. L'attacco della NATO alla Serbia nel 1999, così come l'attacco della coalizione dei volenterosi all'Iraq nel 2003, è avvenuto senza nessuna autorizzazione della NATO, dell'ONU, scusate. Diverso il discorso per ciò che concerne la Libia, perché in quell'occasione le Nazioni Unite, con la risoluzione 1973, chiedevano un immediato cessate il fuoco, tra le parti in conflitto sul suolo libico, ma non davano alcuna autorizzazione né a bombardare la Libia né tantomeno a rovesciare il governo di Gheddafi. E non mi sembra affatto errato affermare che gli Stati Uniti, soprattutto per mezzo della NATO, hanno cercato di rovesciare sull'Europa, sul Medio Oriente ed anche sull'Asia centrale il peso della loro guerra ibrida ad intensità variabile contro l'Unione Sovietica prima in Afghanistan e poi contro la Russia. Quarta ed ultima premessa, l'aggressività occidentale nei confronti della Russia si spiega essenzialmente col fatto che, consapevoli della fine del momento unipolare, gli Stati Uniti preferiscano in una prospettiva futura un modello bipolare, un nuovo modello bipolare rispetto ad un modello multipolare. Perché? Un mondo bipolare ha solo una linea di faglia, ha solo una linea di frattura e non molteplici, come ad esempio può succedere in un mondo multipolare. E nei sistemi bipolari le alleanze sono assai più rigide, mentre in un sistema multipolare possono essere mutevoli. Questo è il motivo per cui si cerca di presentare sempre Cina, Russia, Iran e così via, posso citare anche altri paesi, Turchia, Venezuela, Corea del Nord, come una sorta di blocco unico, il nuovo concetto strategico della NATO, elaborato qualche settimana fa a Madrid, è abbastanza chiaro in questo senso. Tuttavia non è così. Pur essendoci profondi e costruttivi legami, tra i paesi che ho citato prima, non c'è alcuna alleanza militare vincolante e questi stessi paesi hanno dei sistemi politico-economici profondamente diversi l'uno dall'altro. Si preferisce un sistema bipolare anche perché gli Stati Uniti, sperando di dissanguare la Russia in Ucraina, prevedono di poter poi concentrarsi su quello che ritengono essere il loro nemico principale, ovvero la Cina, che a differenza della Russia possiede tutte le carte in regola per trasformarsi in una superpotenza globale capace di mettere a rischio l'egemonia statunitense. La Cina ha una disponibilità demografica enorme, ha un'economia in fase di sviluppo ed ha un esercito che sta aumentando il suo livello di interconnessione con forme avanzate di tecnologia militare. A questo punto possiamo iniziare ad esaminare da vicino l'articolo, o forse sarebbe meglio chiamarlo saggio, di Vladimir Putin citato in apertura. Questo parte da un assunto breve e abbastanza chiaro. Russi e ucraini sono un unico popolo. E il muro, che in tempi recenti è stato costruito tra di essi, tra due parti di un medesimo spazio storico, culturale e spirituale, per Putin rappresenta una tragedia, lo scrive proprio in questi termini. Tale tragedia, afferma, è il prodotto dei nostri stessi errori e degli sforzi di chi ha sempre cercato di minimizzare la nostra unità per applicare la formula del divide et impera. Ovvero, detto in altri termini, gli sforzi di chi ha cercato di utilizzare la carta dei nazionalismi, veri o presunti, eterodiretti o meno, per ferire la Russia. Successivamente il discorso di Putin si volge alla prospettiva storica. Afferma che russi, ucraini e bielorussi sono tutti discendenti dalla Rus di Kiev. Cita il principe Oleg di Novgorod, il principe detto il profeta, che affermò Kiev sarà la città, sarà la madre di tutte le città russe. Ucraini, russi e bielorussi dunque sono stati originariamente legati da una lingua comune, da vincoli economici e dalla comune discendenza dalla dinastia Rurik. Il battesimo di Vladimir alla fede cristiana ortodossa rappresenta ancora oggi l'istante originario della comunità. Della comune affinità etnico-spirituale tra questi popoli. Questa idea naturalmente si pone in aperto contrasto con quella tradizionale del nazionalismo ucraino, che considera gli ucraini appunto come diretti eredi etnici diretti della dinastia Rurik e russi e bielorussi come una sorta di impostori etnici. Tra l'altro, la prospettiva di Vladimir Putin per ciò che concerne l'idea di nazione è piuttosto simile rispetto a quella presentata da Joseph Stalin nel suo saggio sulla questione nazionale, che gli valse addirittura l'appellativo di Magnifico Georgiano da parte di Lenin. Stalin infatti definisce la nazione come una comunità di persone formatasi storicamente, con una lingua comune, con una vita comune, un vincolo economico ed una conformazione spirituale unitaria, laddove per conformazione spirituale unitaria Stalin non si riferiva necessariamente alla religione, ma soprattutto alla formazione intellettuale che si esprime nelle caratteristiche della cultura nazionale. Teniamo a mente che la Rus di Kiev, dopo l'invasione mongola dell'Orda d'Oro, da stato più vasto di Europa si trasforma in una congerie di principati e di conseguenza la storia russa assume una natura multidimensionale e piuttosto complessa. Tuttavia alcune costanti rimangono invariate. Putin a questo proposito cita la lettera che nel 1654 l'atamano dei cosacchi Zaporoghi, Bogdan il Nero, inviò allo zar Alessio I dopo che lo zar fornì aiuto ai cosacchi contro i polacchi. Bogdan il Nero appunto afferma che ringrazia lo zar per aver posto sotto la tutela di Mosca l'intero mondo ortodosso di cui i cosacchi si ritenevano membri a tutti gli effetti. Sul finire del XVII secolo, come sappiamo, la Russia incorpora le regioni, parte delle regioni che costituiscono l'attuale Ucraina, la regione di Kiev, Poltava, Cernikov e Zaporizhia, territori che verranno chiamati Malorossia, ovvero Piccola Russia. Apro un'altra breve parentesi perché è importante ricordare che il termine Ucraina, che compare per la prima volta intorno al XII secolo, in paleorusso significa periferia, qualcosa che sta ai confini. Lo stesso termine ucraini indicava le guardie di frontiera. Dunque, il nome stesso della nazione è in qualche modo un prodotto della prospettiva geografica spaziale russa. E da questo punto di vista non si può dare torto a quanto afferma Putin nel suo articolo. L'Ucraina, tra l'altro, l'Ucraina attuale non è di certo una realtà geopolitica unitaria e questo ben si riflette anche sull'attuale situazione di conflitto, un conflitto che è bene ricordarlo in primo luogo una guerra civile. La parte occidentale dell'Ucraina attuale, influenzata dall'Europa centrale, di religione cattolico uniate, si contrappone all'Oriente ortodosso e russofilo. Mentre la regione centrale, la regione di Kiev, è stata storicamente influenzata da entrambe, ha cercato di volgersi alternativamente verso l'una o verso l'altra. Se nel XVIII secolo la Russia inoltre arriva ad inglobare la parte meridionale dell'attuale stato ucraino, che assume il nome di Novorossia, ovvero di Nuova Russia, sulla quale appunto l'influenza russa rimane piuttosto evidente ancora oggi. Putin poi, proseguendo nell'analisi dell'articolo, ricorda come la divisione storica in diverse entità statuali, una divisione storica protratta per diversi secoli, ha naturalmente generato delle diversità linguistiche. Ciò tuttavia non compromette ancora una volta l'unità culturale di fondo. Cita Taras Shevchenko, che viene considerato come uno dei padri dell'indipendentismo ucraino, che scriveva in ucraino le sue poesie, mentre quando scriveva in prosa utilizzava il russo. Cita Gogol, nativo ucraino, che scriveva in russo arricchendolo con curiose espressioni dialettali della Malorossia. Ed afferma altresì che non vuole in alcun modo idealizzare i rapporti storici tra i diversi gruppi nazionali della Russia e cita in tal senso la circolare Valuev del 1863 che limitava le pubblicazioni in lingua ucraina all'interno dei territori dell'impero zarista, ma sottolinea come questa fosse soprattutto il risultato del tentativo polacco di sfruttare la questione ucraina per i propri interessi. Una situazione tra l'altro non dissimile da quella attuale. E a questo proposito ricorda ai politici ucraini attuali, odierni, a quei politici che hanno scelto di dare pieno controllo del loro paese a forze esterne, che ciò è già avvenuto in passato, e cita a questo proposito l'atamano Pavlo Skoropadskij e Simon Petliura, uno degli eroi nazionali dell'Ucraina, che di fatto hanno dovuto soccombere di fronte al volere di tedeschi e polacchi. Ora, a parte dei problemi odierni, secondo Vladimir Putin, sorgono con la costituzione dell'Unione Sovietica, che prevedeva un diritto di libera secessione dall'Unione per ciascuna delle repubbliche inserite al suo interno. Questo ha avuto il risultato di trasformarsi in una sorta di bomba d'orologeria esplosa nel momento in cui il potere del Comitato Centrale del Partito Comunista è venuto meno nel 1991. La critica putiniana all'operato bolscevico deriva dal fatto che gli stessi bolscevichi della prima ora, avendo un'idea piuttosto negativa della statualità, oltre ad utilizzare il popolo russo come materiale per i loro esperimenti sociali, scrive Putin, sono stati assai generosi nel disegnare i confini delle repubbliche inserite all'interno dell'Unione. E sempre a questo proposito, ricorda come la politica di localizzazione messa in atto dai vertici sovietici abbia ulteriormente contribuito a sviluppare le coscienze nazionali dei popoli all'interno dell'URSS e non ad ucciderle. Una tesi che naturalmente si scontra apertamente con quella dello storico britannico, già propagandista, arruolato dall'MI6, Robert Conquest, che definì l'URSS come Nation Killer. Conquest, tra l'altro, è lo stesso che parlò di genocidio etnico mirato per ciò che concerne la carestia degli anni 30, un'altra tesi che venne apertamente criticata da altri storici di valore come Davis e Whitecraft. In questo caso Putin fa sue le idee di uno dei più importanti giuristi russi contemporanei, morto qualche anno fa. Mi riferisco ad Anatoly Sobchak, che tra l'altro è ritenuto uno dei mentori di Vladimir Putin. Sobchak era fermamente convinto che le repubbliche fondatrici dell'Unione, che hanno scelto di denunciare il trattato del 1922, avrebbero dovuto tornare ai confini precedenti la loro adesione all'URSS una volta ottenuta l'indipendenza. È infatti assai curioso notare come i politici ucraini odierni, sempre pronti a giudicare e condannare la storia sovietica, siano perfettamente a loro agio quando si tratta di riconoscere o fare finta di nulla di fronte alle enormi concessioni territoriali fatte dai vertici sovietici all'Ucraina. Di fatto, il sogno della grande Ucraina, teorizzato dai nazionalisti, dal banderismo e dal donzovismo, è stato realizzato dall'URSS e non di certo dai nazionalisti. Nonostante questa idea, Putin parla dell'inevitabile riconoscimento della nuova realtà geopolitica nella quale la Russia si è ritrovata dopo l'implosione dell'Unione Sovietica. E sottolinea come il rispetto che Mosca ha garantito a molte di queste neonate entità statuali, all'interno delle quali si trovano anche importanti comunità russe, non sia stata sempre contraccambiata. Sull'Ucraina è abbastanza esplicito. Il paese, secondo Putin, aveva un enorme potenziale economico e la Russia ha garantito anche un corposo sostegno al suo sviluppo nella consapevolezza che di esso avrebbero potuto godere entrambi. Tuttavia, questo enorme potenziale, in termini di ingegneria aeronautica, si pensi all'Antonov, in termini di infrastrutture di trasporto del gas e di industria siderurgica, è stato fagocitato da oligarchi senza scrupoli che hanno messo i soldi rubati al popolo ucraino nelle banche occidentali e si sono dimostrati pronti a vendere la loro patria pur di preservare tali capitali. Mi si potrà obiettare che gli oligarchi ci sono anche in Russia, tuttavia in Russia non hanno un controllo diretto, così diretto, sui settori strategici dell'industria nazionale. Tra l'altro gli oligarchi, anche se vengono chiamati in un altro modo, ci sono anche in Occidente, ed anche in Occidente, ad onore del vero, riescono ad essere piuttosto invasivi sul piano del decisioni, del, nell'ambito della decisione politico-economica. Ecco, questi stessi oligarchi ucraini di cui parla Putin, occupando i gangli del potere economico-politico, hanno anche cooptato all'interno delle istituzioni statali i gruppi ultranazionalisti, garantendo loro una sorta di impunità pressoché totale. E tra l'altro portando avanti una forma di genocidio culturale che ha imposto ai russi che abitano in Ucraina di negare la loro storia ed addirittura arrivare a credere che la stessa Russia sia la loro nemica. Qualcosa di simile, se volessimo fare un paragone storico, successe nei Balcani nei primi anni 40, quando gli Ustascia croati, inviavano gli orfani serbi a famiglie facoltose croate in modo da indottrinarli a negare le loro radici e la loro fede religiosa ortodossa per fargli abbracciare anche il cattolicesimo. A questo punto Putin nel suo articolo parla espressamente di un progetto che lui stesso definisce come anti-Russia e parla di forze che stanno aspettando il momento adatto per portarlo avanti. Di quali forze si parla? Qui il discorso si fa un pochettino più ampio. Ultimamente è tornato di moda il cosiddetto prometeismo. Nella sua versione polacca originaria, dei primi del Novecento, l'ideologia prometeica elaborata dal maresciallo Pilsudski si proponeva come obiettivo quello di sfruttare i nazionalismi per smantellare l'impero zarista prima e l'Unione Sovietica poi, e per costruire una sorta di blocco di interposizione, intermarium tra i mari, blocco di interposizione da porre tra l'Europa centrale e la Russia dal Mar Baltico al Mar Nero. Un blocco che naturalmente nel progetto del militare polacco sarebbe dovuto essere a guida polacca. Il nome prometeismo derivava da un'interpretazione del tutto moderna del mito greco, che vedeva la rivolta del titano contro Zeus come un simbolo di lotta contro una forma di potere dispotico. Su Eurasia, si è cercato di spiegare a più riprese come il significato del tema mitologico sia del tutto diverso, rappresentando questo l'irruzione del male nel mondo, visto che Zeus, a seguito delle reiterate provocazioni del titano, manda tra gli uomini Pandora, che diffonde su di loro le tribolazioni aprendo il suo celebre vaso. Tuttavia la figura di Prometeo rimane oggetto di particolare venerazione, soprattutto tra le schiere ideologiche di certa destra radicale progressista, ovvero di quanti attendono il regno di Prometeo, come una sorta di ulteriore estremizzazione titanica di una società già di per sé titanica. L'ideologa di Azov, che ho citato in precedenza, Olena Semeniaca, parla del regno di Prometeo come quello della quarta rivoluzione industriale che investirà il blocco Intermarium, che nella sua prospettiva diventa guida non più polacca, ma di un'Ucraina che finalmente abbraccia il suo destino manifesto, un chiaro riferimento occidentale, se così vogliamo chiamarlo. Di fatto stiamo parlando di una sorta di messianismo alla rovescia, il cui messia atteso non è un messia, ma è l'antimessia, quello che nella tradizione islamica viene definito come il mentitore, o l'anticristo della tradizione cristiana. Tra l'altro mi viene in mente che tra i riferimenti intellettuali più importanti di Vladimir Putin c'è il mistico e pensatore russo Vladimir Solovyev, autore dell'importante opera I tre dialoghi e il racconto dell'anticristo. Ad ogni modo, i progetti atlantisti, pur sfruttando copiosamente certe tendenze della destra radicali dell'Europa orientale e soprattutto la tendenza azzovita, rimangono assai più pragmatiche. Il prometeismo atlantista lo si ritrova nell'iniziativa Tre Mari, volta alla creazione di un vero e proprio cordone sanitario ai confini occidentali della Russia, e nei progetti di decolonizzazione, sempre della Russia, di divisione della Russia in 10 o più stati, presentati come imperativi morali sia dalla Helsinki Commission, un'agenzia statunitense sul suolo europeo, sia dal neonato Forum delle Nazioni Libere di Russia, che si è già riunito diverse volte sia a Varsavia che a Praga nelle ultime settimane. Ecco, questo grosso modo possiamo dire che è il succo del progetto anti-Russia di cui parla Putin. Nel 2021 il presidente russo, nell'articolo di cui abbiamo parlato, dichiarò che non avrebbe mai permesso che i territori storici della Russia e di russi stessi, che in essi vivono, venissero usati contro la Russia. E dichiarò che non avrebbe mai permesso alle suddette forze antirusse di trovare il momento giusto per agire contro gli interessi della Russia e dei russi. Ora, in fondo, le ragioni dietro la cosiddetta operazione militare speciale sono tutte qui. È una forma di autodifesa, fondamentalmente, contro un'aggressione che prosegue in modo costante da oltre 30 anni. Questo rende quasi superflua, ogni speculazione, ogni tipo di discussione, sul concetto di guerra preventiva, sui casi in cui la guerra preventiva è concessa dal diritto internazionale o meno. La guerra preventiva è concessa quando la minaccia è imminente, non è concessa quando la minaccia è futura. L'autodifesa, inoltre, era anche l'unica motivazione che avrebbe potuto rendere nullo il memorandum firmato nel 1994 da Bill Clinton, Leonid Kravchuk, primo presidente dell'Ucraina indipendente, e Boris Yeltsin. Un memorandum che appunto vietava di utilizzare la forza contro l'integrità territoriale dell'Ucraina.